Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati. Andiamo avanti con la nostra lettura di Coelet e stasera riprendiamo dal capitolo 9, ci stiamo avviando verso la conclusione, sicuramente penso che prima di Natale concluderemo la lettura di questo libretto che ci ha aiutato ad entrare nel mondo della sapienza di Israele. Per Israele anche la vita umana in qualche modo no, porta una rivelazione di senso e quindi anche di Dio. Ricordate, la Bibbia ebraica è composta di tre grandi parti che sono chiamate la Torah, i Nevim, i Ketuvim, che poi sono uniti in una parola, i Tanakh, e la Torah e quelle sarebbe i primi cinque libri della scrittura, il cosiddetto Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. E quindi in qualche modo ha a che fare con l'esperienza dell'Esodo e con l'esperienza di una rivelazione di un Dio che si rivela dall'alto. Ricordate poi l'esperienza all'Horeb, no? Al Monte Santo, dove Mosè sale, c'è la nube della conoscenza, della presenza di Dio, e Dio che parla a Mosè perché Mosè parli al popolo, quindi una rivelazione di Dio dall'alto. E poi i Ketuvim sono gli scritti, i Nevim sono i profeti, i grandi e i piccoli, i cosiddetti profeti minori. Isaia, Geremia, Ezechiele, eccetera, e poi abbiamo i Ketuvim. I Ketuvim sono gli scritti, come per esempio appunto Coelet, come i Proverbi, cioè quella sapienza che Israele condivide con le popolazioni vicine, e poi anche nelle nostre letture stiamo vedendo, poi con chi di voi qualche anno fa avevamo letto anche gran parte del libro dei Proverbi, ricordavate che anche molti di questi Meshalim, di questi detti di sapienza li troviamo in tante altre culture, non sono esclusive di Israele. Quindi c'è un'esperienza umana che Israele condivide con tutte le genti, in solidarietà nell'umanità, con tutti, da cui si può trarre una parola che Dio ci rivela. Quindi nella Torah una parola dall'alto, nella sapienza, nell'esperienza di vita una parola dal basso, cioè anche l'umano in qualche modo può rivelare qualcosa della vita, di Dio e di noi stessi. Allora, e in questo senso dobbiamo cogliere la figura di Coelet, no? Questo sapiente che esplora, ricerca, nella consapevolezza che appunto la nostra ricerca è sotto il sole, sotto il cielo, e quindi nell'esperienza di qui, nell'esperienza umana, non c'è, ricordate, l'abbiamo anche detto qualche volta, nel terzo secolo avanti Cristo, quando questo libro con molta probabilità viene poi scritto, raccolto dal discepolo dopo la morte di Coelet, Israele non ha una fede nel dopo la morte, per cui la vita dell'uomo si chiude nell'orizzonte della sua esistenza terrena, potremmo dire. E allora in questo lui cerca, sapendone tutti i limiti, e fra l'altro mettendo anche in discussione una sapienza tradizionale che non è che non ha valore. Ma c'è l'una e c'è l'altra. È una sapienza tradizionale molto più piana, molto più tranquilla, no? Molto più come potremmo dire, leggetevi magari anche qualche, un po' i libri dei Proverbi, per esempio, del Siracide, e, allora, e poi insieme Coelet e poi anche Giobbe, come abbiamo fatto. Allora, nel capitolo 9, nella traduzione che Vignolo ci fa, lui chiama questa sezione che prenderemo in considerazione a partire dal capitolo 9, nel limite l'invito alla gioia, nel limite l'invito alla gioia. E allora cominciamo a prendere questo quadro che va nel capitolo 9, i primi 12 versetti, che Vignolo dice sempre ignoranza di Dio e della propria ora. Leggiamo. Io leggo il testo della CEI e poi dopo prendiamo anche, teniamo presente il testo di Vignolo. A tutto questo mi sono dedicato ed ecco tutto ciò che ho verificato, i giusti e i sapienti e le loro fatiche sono nelle mani di Dio, anche l'amore e l'odio. L'uomo non conosce nulla di ciò che gli sta di fronte. Letteralmente dice, no, poiché su tutto questo ho dato il mio cuore. Interessante, no? L'ebreo pensa con il cuore, cioè con il cuore significa con tutto se stesso. Noi nella nostra mentalità normalmente abbiamo ragione e sentimento. E quindi molte volte le opponiamo, no? Da una parte bisogna essere razionali e dall'altra parte no, sentimento. Fra l'altro questa è anche una delle problematiche a volte anche nelle comunità ecclesiali dove a volte ci sono degli approcci molto razionali e dall'altra parte poi a volte si cerca anche tanto sentire, tanta, sapete a chi mi sto riferendo. E allora mi sono dedicato col cuore e dire mi sono dedicato con tutto me stesso, no? E dice, e ho concluso, ho verificato, sono arrivato a qualcosa, vedete a qualcosa, e dicendo appunto che i giusti e sapienti con le loro azioni sono in mano a Dio. E non è poco, e non è poco. Perché se da una parte, poi lo vedremo, la morte di cui lui tiene ben conto, no? Cioè intesa appunto come la coscienza della propria finitudine e del nostro limite, è qualcosa che ci accomuna tutti, giusti e ingiusti, è perché c'è differenza, eh? Per la Bibbia c'è differenza. E attenzione, giusti e ingiusti, giusto è l'empio, non hanno a che fare immediatamente con la professione di fede o no. Cioè, giusto è colui che va a messa la domenica e l'ingiusto è colui che non va a messa la domenica. Quello si bisognerebbe un po' no? Approfondire un po' di più questa cosa, ma per la Bibbia il giusto è colui che pone le giuste relazioni con Dio, con gli altri, con se stesso, con le cose, che nella verità aiutano la vita. L'empio è il malvagio, l'empio è l'oppressore, l'empio è il violento, l'empio è l'arrogante, l'empio è il nemico di Dio, eccetera, eccetera. Quindi, vedete, anche per Coelet, cioè Coelet sa che il bene è il bene e il male è il male, anche se poi si muore tutti. Anche se poi si muore tutti, anche se poi i giusti non sono ricordati, no? L'ha detto già altre volte, però il male è il male e il bene è il bene. E allora che cosa lui, no, dice in tutta la mia ricerca, che cosa ho concluso? Che i giusti, i sapienti e le loro opere sono nelle mani di Dio, sono custoditi da Dio. Sono raccolti da Dio. E qui Coelet non è originale in quello che sta dicendo, eh. Ci sono anche dei testi, dei proverbi, oppure c'è un salmo, il Siracide, in cui si dice che che appunto i nomi dei giusti sono per esempio scritti sul libro della vita. Gesù dirà qualcosa del genere anche dicendo che non temete, anche i capelli del vostro capo sono contati, anche di chi è calvo, per cui per quei pochi che ne ha, ma anche quei pochi sono contati. Cioè, come dire, siamo nelle sue mani. Che attenzione, qui non fa scattare la cosa, la discussione, se allora la libertà dell'uomo, l'agire di Dio, no, queste cose qua più di testa. No, qui è sempre, l'ebreo è cosciente che l'uomo è anche Coelet, che l'uomo è libero e che può scegliere il male, può scegliere se essere giusto o ingiusto, no? Però ecco, è come dire che anche questa vita dell'uomo e dei giusti soprattutto, c'è una differenza, no? Questa è la vita che poi è contraddetta alcune volte e dall'ingiustizia, eccetera, però questa vita è nelle sue mani. E poi c'è anche questo passaggio, anche l'amore e l'odio. Non è facile questo versetto. Cosa significa? Che la vita dei giusti è nelle mani di Dio, anche l'amore e l'odio. E qualcuno dice anche nelle mani di Dio, anche l'amore e l'odio, l'uomo non conosce nulla di ciò che gli sta di fronte. Cioè qualcuno interpreta piuttosto come dire a volte l'esperienza umana che non sa se Dio lo ama o non lo ama. Questo amore e odio sarebbe riferito, secondo alcuni interpreti, a Dio nei confronti dell'uomo. Però a me non convince tanto, mi convince piuttosto un'altra interpretazione che traduce, fra l'altro, l'uomo non conosce l'amore e l'odio. L'uomo non conosce l'amore e l'odio. Cioè, nel senso che potrebbe essere interpretato, cioè della serie, che alcune volte possiamo, pensando di amare, scoprirci poi che stiamo volendo del male a qualcuno. Oppure, per esempio, anche no, quello di dire no, ma io nella mia vita, forse quando eravamo più giovani, no, poi la vita ci insegna, quando eravamo più giovani, magari i ragazzi di parrocchia, di chiesa, di quelli bravi, no? Dell'oratorio, e per cui alla fine dei campi si facevano i grandi propositi, i campi estivi, i grandi propositi che io mi impegno a voler bene, io. E poi nella vita si ritrova qualche volta a odiare qualcuno, perché ci siamo trovati in delle situazioni in cui abbiamo percepito un male che ci è stato fatto. Poi normalmente vediamo più il male che gli altri ci fanno, quello che noi mettiamo in opera verso gli altri siamo un po' più miopi normalmente, no? Ma allora, per dire, l'amore, l'odio, qui non conosce, nel senso anche proprio non possiede. A me fanno un po' così, mi lasciano un po' perplesso a volte persone, soprattutto devote, che trovo in certi circoli ecclesiali, che dicono no, ma io sono incapace di odiare qualcuno. Complimenti. E non lo so se poi ognuno vede il suo cuore e Dio vede il cuore di tutti, no? Ma nelle situazioni della vita, è come dire, poi nelle situazioni della vita che tu non prevedi, perché la vita è sempre più complessa, può capitare che a volte tu possa trovarti a odiare. E fra l'altro questo, intanto per tranquillizzarvi anche dal punto di vista morale, che già ancora trovarsi a odiare di per sé non è immediatamente fare un peccato. La domanda è cosa decidi di fare spinto da quell'odio. Perché se spinto da quell'odio vai in drogheria a comprare il veleno da mettere nel caffè, no, eccetera, eccetera, beh, allora, diciamo, dal punto di vista morale, no, sei eticamente riprovabile. Se invece con quell'odio tu cominci a dire: Signore, Signore, o mi tieni tu una mano sulla testa, o io non so che cosa combino. Beh, questo è un altro discorso. Allora, ecco, mi sembra bello, no? L'uomo non conosce, ecco, l'amore e l'odio, anche perché poi vedete, l'amore e l'odio sono, come dire, dimensioni dell'esistenza, situazioni, sentimenti profondi che ci attraversano, che in qualche modo cerchiamo di indirizzare, cerchiamo di capire come viverli, ma non li possediamo. Vedete, allora un limite dell'uomo, no? Ritorna a questo discorso del limite dell'uomo, e che Coelet è molto presente, no? Rispetto, e questo per, non tanto per, come dire, no, mettere il coltello nella piaga o tanto per fare del male, no, ma per rintuzzare a volte quell'io, che molte volte diventa un ego smisurato, che pensa appunto di poter possedere tutto, anche l'amore e l'odio. L'uomo non conosce nulla di ciò che gli sta di fronte. Poi alcune altre volte Coelho ti dirà che qualcosa conosce e che qualcosa, quello che conosce è Hevel, ricordate? Evel, che non significa vanità, ma precarietà, che è qualcosa, ma non è tutto. E allora, ecco, questo limite. Versetto 2. Allora dice, solo questo ha davanti la stessa fine di una sorte unica per il giusto e per il malvagio, per il puro e per l'impuro, per chi offre sacrifici e per chi non li offre, per chi è buono e per chi è cattivo, per chi giura e per chi teme di giurare. Questo è il male in tutto ciò che accade sotto il sole. Una medesima sorte tocca a tutti, e per di più il cuore degli uomini è pieno di male, e la stoltezza dimora in loro mentre sono in vita. Vedete? La finitudine, la sorte unica, no? Per tutti, per chi sceglie la via e cerca di camminare nella via della giustizia e per chi si lascia andare alla malvagità. Per il puro e per l'impuro, ricordate, puro e impuro significa per l'integro e il dissoluto, se si può dire in qualche modo. Puro non significa che ha a che fare con la sessualità, per l'ebreo la purezza va con l'integralità, quindi per chi cerca una via di integrazione, e invece rispetto alla via del disordine, della confusione. Per chi va a messa la domenica, per chi offre sacrifici, potremmo tradurre, e per chi non va a messa la domenica, per chi è buono e per chi è cattivo, per chi giura e per chi teme di giurare, per chi, potremmo dire, per chi si impegna con giuramento davanti al Signore e per chi non gliene frega niente, cioè non vuole neanche impegnarsi nella vita, no? Vedete, qui è come se Coelho sta guardando con i suoi occhi. E attenzione, e con la sua fede di un uomo del terzo secolo avanti Cristo, che non vede niente al di là della morte, e dice: quello che io vedo è che poi alla fine tutti moriamo, tutti moriamo. E allora questo è il male, dice, questo è il guaio peggiore di tutto ciò che avviene sotto il sole, unica fine per tutti. Per questo il cuore degli uomini è gonfio di male. Dentro covano follie per tutta la vita. Poi via tra i morti. Cioè, questo senso della finitudine, questa sapere che, o cercare di togliere dalla propria vita che dobbiamo morire, che è l'unica certezza della nostra vita, non ce ne sono altre, e, come dire, può generare nel cuore il male, cioè cercare di venirne fuori cercando attraverso delle vie di male. E mi ricordo, qualcuno già l'ha già ascoltato, qualcun altro magari non lo sa, però vi consiglio un piccolo libretto che non è di un padre della Chiesa, ma di una persona agnostica vivente, che si chiama Gherardo Colombo. E Gherardo Colombo sappiamo che è stato uno dei magistrati di Mani Pulite e che da molti anni collabora con i gesuiti di Selva di Val Gardena su dei corsi ed è molto impegnato nella promozione della legalità, soprattutto fra i giovani. Allora lui, in un piccolo libretto che si chiama Il vizio della memoria, edito Feltrinelli, e lui rifletteva su delle esperienze che faceva da giovane magistrato, cioè quando da giovane magistrato si trovava a dover perseguire delle persone che avevano commesso alcuni reati, istruire tutto un processo, arrivare alla condanna, e queste persone poi stavano in carcere per la pena che avevano ricevuto. E che succedeva? E che era questa la cosa che lo sconvolgeva, no? Il fatto che queste persone, rimesse in libertà, la prima cosa che facevano è reiteravano lo stesso reato. Allora lui diceva: ma come? Li abbiamo contestato, li abbiamo presi, li abbiamo fatto il processo, li abbiamo messi in carcere e questi, appena possono, no, li fanno la stessa cosa. Allora lui dice, e vi consiglio di leggere queste pagine perché naturalmente io le dico in maniera così, lui dice: io non comprendevo, poi ho compreso quando ho collegato questo con la paura della morte. Perché vedete, la paura della morte è qualcosa e della morte in sé, di cui ne parliamo così un po' con calma, quando per esempio dicendo tutti dobbiamo morire, dentro di noi stiamo dicendo tutti dovete morire. Allora uno ne parla tranquillo, no? Però se uno comincia a pensare io dovrò morire, io devo morire, e qualcosa scatta per dire no. Allora vedete, il fatto che noi dobbiamo tutti morire è la cosa che ci rende tutti uguali. Bene, qual è la cosa che, almeno in linea di principio, poi non nella prassi, lo sappiamo purtroppo, ma in linea di principio ci rende tutti uguali? È la legge. Nel senso che nelle aule dei nostri tribunali, poi chiederò qui agli amici avvocati e giudici, c'è scritto, no, la legge è uguale per tutti, oppure tutti sono uguali davanti alla legge, qualcosa del genere. Allora, però vedete, anche qui scatta qualcosa di quello di prima, no? Cioè che se io dico tutti dobbiamo morire, ma dicendo tutti dovete, in qualche modo nella legge può scattare qualcosa del genere, cioè della serie tutti siete uguali davanti alla legge, io no, perché voi dovete stare sotto la legge, ma io la legge me ne frego, anzi se sono tanto potente la legge me la faccio io, per cui io non sono come voi. E vedete, allora anche il fare il male è una sottile illusione, che io non sono come gli altri, io faccio quello che voglio, perché io sono io, non sono come gli altri. E allora è come se uno dicesse, mentre voi tutti dovete morire, io non morirò. E Gerardo Colombo conclude queste paginette dicendo, e alla fine è una tragica illusione, perché si muore tutti. Allora, vedete, Coelet dice qualcosa del genere, no? Cioè che di fronte a questa consapevolezza della nostra finitudine, coscientizzata o rimossa, può scattare la malvagità come via di uscita alla paura della morte. Come via di uscita alla paura della morte. Un'altra citazione che mi avete sentito anche fare, che la ricordo semplicemente, questa è di un filmetto americano, per cui vedete, anche un po' mi vergogno, no, di unire Gerardo Colombo, che è una persona rispettabile, a Nicolas Cage e Cher, nel film Stregati dalla Luna, penso che alcuni di voi l'avranno visto, era un filmetto degli anni Ottanta, così. Ma questo filmetto, ambientato a New York, aveva un passaggio interessante, perché c'era Cher, la cantante che faceva, no, l'attrice protagonista, e i genitori di lei, italo-americani, e lei, l'attrice di cui non ricordo il nome, era una grande attrice, che impersonava la madre di Cher, che era una donna anziana, da sempre tradita dal marito, da sempre. E l'ennesima sera in cui il marito arriva a casa tardi e lei sul divano guardando la televisione, e la moglie gli dice: come mai a quest'ora? E lui dice: ho avuto da fare, no, eccetera. Allora lei dice: tu lo sai perché fai così? No, lui era stato con l'ennesima donna, eccetera, no? E lui dice: lasciami in pace, tu fai così perché hai paura di morire. Per cui, no, essere un macio, avere delle donne, per gli uomini, no? Non so se vale anche per le donne, perché così io sono vivo, non sto morendo. E allora dice, ecco, no? Allora questo è un male, dice, poi se ne vanno tra i morti, vedete? Poi alla fine si muore tutti, come dice Gerardo Colombo. Versetto 4. Certo, finché si resta uniti alla società dei viventi c'è speranza. Meglio un cane vivo che un leone morto. I vivi sanno che devono morire, ma i morti non sanno nulla. Non c'è più salario per loro, è svanito il loro ricordo. Il loro amore, il loro odio, la loro invidia, tutto è ormai finito. Non avranno più alcuna parte in tutto ciò che accade sotto il sole. Quindi vedete, dice nel versetto 4, a stare con i vivi c'è speranza. Meglio un cane vivo che un leone morto. Cioè, dice, vabbè, questa sorte ci accomuna tutti, moriremo tutti. Però fin tanto che siamo vivi, siamo vivi, siamo vivi. Tra l'altro qui, questa meglio un cane vivo che un leone morto, noi non lo comprendiamo se un attimo non teniamo conto che nell'Israele antico e ancora oggi in molti popoli medio orientali, è un animale impuro, per cui pensate anche, no, gli infedeli, e venivano chiamati cani, Gesù utilizzerà addolcendo, ricordate, con la donna sirofenicia, dirà i cagnolini, E allora, come per dire, è meglio un essere che è considerato anche impuro ma vivo, piuttosto che un leone, attenzione qui, il leone di Giuda, cioè è un animale magnifico, sì, magnifico, ma morto, magnifico, ma morto. Per cui vedete quello che poi anche in altre culture, no, anche nel mondo latino, eccetera, finché c'è vita c'è speranza, Cioè sì, magari sei in una condizione di impurità, di casino, di confusione, ma sei vivo, E questo è un vantaggio, no? Dice, è un vantaggio, c'è una speranza, no? Rispetto a un leone morto. Perché i vivi sanno che devono morire, c'è la consapevolezza, ma i morti non sanno più nulla. Ricordate che per Coelet con la morte finisce tutto. Finisce tutto. E allora, e per cui dice, e non c'è più guadagno, i tron, ricordate, questa era una parolina che appunto ritornava molto all'inizio, no? Quale guadagno per l'uomo di tutte le fatiche sotto il sole, no? E allora per loro non c'è più guadagno ed è svanito il loro ricordo. Il loro amore, il loro odio, tutte le loro vicende, tutto ormai è finito e non avranno più parte, mai più parte per loro, per quanto si fa sotto il sole. E allora cosa resta? Cosa resta? Dice: su, mangia con gioia il tuo pane e bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere. In ogni tempo siano candide le tue vesti, e il profumo non manchi sul tuo capo. Godi la vita con la donna che ami per tutti i giorni della tua fugace esistenza che Dio ti concede sotto il sole, perché questa è la tua parte nella vita e nelle fatiche che sopporti sotto il sole. Tutto ciò che la tua mano è in grado di fare, fallo con tutta la tua forza, perché non ci sarà né attività né calcolo, né scienza, né sapienza nel regno dei morti dove stai per andare. Vedete, allora se da una parte la consapevolezza, vedete, la consapevolezza del limite, della finitudine, della morte, non chiude Coelet in un pessimismo. È una scelta, naturalmente, questa è la scelta che fa Coelet, perché da un'altra parte si può prendere anche un'altra scelta, un'altra visione, no? Per Coelet no, per Coelet invece di fronte a, come sapete non è la prima volta che lo dice, ma c'è appunto questa sesta volta, questa sanzione sulla gioia, in cui dice allora, ma tu, dai, dice Vignolo, mangia il tuo pane, bevi il tuo vino, Dio è contento di quello che fai, sempre candide le tue vesti. Non manchi mai profumo sul tuo capo, cioè pulisciti, non lasciarti andare, cioè abbi cura di te, no? Dei tuoi abiti, profuma il tuo capo. Che bello questo, no? Perché da una parte, tra l'altro pensate come nell'antichità le preparazioni dei profumi, l'importanza dei profumi, Ricordate Gesù che nel brano della cosiddetta peccatrice di Luca 7, quando a Simone, rispetto a quella donna che va, quella donna prostituta che va ai piedi di Gesù, le bagna con le sue lacrime, eccetera, li bacia, eccetera, e Gesù e li unge di profumo, Simone, nella casa di Simone il fariseo, Gesù dirà a Simone il fariseo: vedi questa donna? No, io sono entrato in casa tua, ma tu non mi hai dato un bacio, non mi hai dato dell'acqua per lavarmi i piedi, non hai profumato il mio capo. Quindi per dire erano dei gesti dell'accoglienza, belli fra l'altro, cioè, poi dopo noi li riteniamo culture primitive, ma vabbè, oggi siamo nella difficoltà di darci un bacio, di. Però c'è un'accoglienza, era tutto un rito l'accoglienza, no? E allora è bella questa cosa, no? Del profumo, cioè per cui, come dire, abbi cura di te, questo prendi, no? Sii nella gioia, anche se la vita finirà, ma come dire, c'è un senso anche nel frammento. C'è un senso anche nel precario. E insieme tante volte poi al cogliere che le cose finiscono, che le relazioni finiscono, che le persone che abbiamo amato non ci sono più, Allo stesso tempo, con il dolore e la mancanza di loro, certamente, ma allo stesso tempo dire: Signore, grazie che me l'hai dato. Grazie che me l'hai dato. E grazie di quei momenti che hanno dato gioia, che sono passati, sì, ma ci sono stati. Ci sono stati. E hanno rallegrato il mio cuore. Allora questo per vivere ogni tempo, dice appunto, poi vedete se da una parte, poi si discute se il Coelet era misogeno o no, rispetto anche a quello che vi ricordate, abbiamo letto la volta scorsa, no, su Amara come la morte, la donna, eccetera, eccetera. Qui però dice, vai incontro alla vita con la donna che ami. Ogni giorno di quel soffio che è la tua vita. Qui la nostra traduzione dice nella fugace vita. Fugace dà un po' il senso, un po' di tristezza, no? Fugace. Invece piuttosto no, precaria, un soffio, no? Che è qualcosa anche di bello, no? Quando soprattutto c'è il caldo e arriva un soffio che ti ristora, data a te sotto il sole. Questa parte ti spetta nella vita, nella fatica penata sotto il sole, no? Vedete, non c'è nessuna visione idealistica, Coelho è un realista, per cui c'è una fatica penata, c'è una pena nella vita, però c'è anche qualcosa per cui si può gioire. E dice, tutto ciò che la tua mano avrà potere di fare finché ne hai forza, fallo. Niente più impresa, né idee, né scienza, né sapienza là dove stai andando. No? Vedete, è proprio questo invito a vivere il presente, a vivere il tempo che ci viene dato. A trovare un senso nell'oggi. E per cui quello che devi fare è non rinviarlo, no? Ma al giorno dopo, che non sai se ci sarà, ma vivilo e puoi farlo, vivilo. E poi, ecco, quindi questa parte sulla tensione, sulla gioia. Versetto 11. Tornai a considerare un'altra cosa sotto il sole. Da capo vedo sotto il sole. È un inquieto, cioè lo stiamo conoscendo Coelet, per cui se da una parte adesso ci apre degli squarci, poi adesso torniamo su degli aspetti anche cupi. Ricordate anche questo senso di frammentarietà del libro è dovuto, secondo gli interpreti, proprio al carattere di un diario. Questo non è un libro scritto con un solo filo conduttore, ma sono piuttosto pensieri scritti che un discepolo, dopo la morte del suo maestro, ha raccolto e poi ci sarà stato insieme a lui un altro redattore finale. Quindi anche questo è da considerare proprio per questo senso di frammentarietà, di passare da un aspetto all'altro. E quindi tornai a considerare un'altra cosa sotto il sole, che non è degli agili la corsa, né dei forti la guerra, e neppure dei sapienti il pane, e degli accorti la ricchezza, e nemmeno degli intelligenti riscuotere stima, perché il tempo e il caso raggiungono tutti, dice, perché tempo e caso decidono per tutti. Dice ancora, infatti l'uomo non conosce neppure la sua ora, simile ai pesci che sono presi nella rete fatale e agli uccelli presi al laccio. L'uomo è sorpreso dalla sventura che improvvisa si abbatte su di lui. E vedete, qui lui sta considerando quello che capita nella vita, no? Cioè che non basta essere accorti, preparati, forti, perché le cose vadano come dovrebbe andare, come dovrebbero andare. A volte sì. Ma a volte anche no. cioè c'è un assurdo nella vita, c'è un qualcosa che non comprendiamo, che però fa parte della vita stessa, che noi non possediamo. Pensate, a volte quando vedo anche dei giovani, ce ne sono a volte dei giovani determinati, decisi, che dicono: no, no, io so quello che devo fare, che voglio fare. Io farò questi studi, farò queste altre cose e poi farò questa professione. Potrebbe andare, ma anche no, ma anche no, perché poi la vita non la possediamo, la vita non va esattamente tutta programmata come la vorremmo, no? E c'è l'assurdo, c'è l'ingiusto, c'è l'ingiustizia, e allora ecco, no? Questo, come dire, c'è questo limite. C'è questo limite. I nostri anziani, i nostri nonni, le nonne soprattutto, no? Dicevano sempre: poi questo qui lo faremo domani 8, se Dio vuole, se Dio vorrà. Che non significa che lì c'è un grande burattinaio che come li gira, no? Dice: sì, stavolta voglio, no, stavolta mi è girato, non voglio. No, non era questo il senso. Il senso era che ne sappiamo da qui 8 giorni. E questo non solo per la fragilità della nostra vita, per la finitudine che c'è di tutti noi, ma anche per tutto quel complesso delle nostre azioni, delle situazioni, dei casi della vita. No, delle cose che uno dice: ma che senso hanno? E non troviamo senso. E su quello anche, fra l'altro, Coelho, la volta scorsa vi ricordate che si diceva che l'uomo cerca anche inutilmente il suo passato, no? Cioè che molte cose del nostro passato noi non troviamo e forse non troveremo mai senso. Ma questo, vedete, credo che è sapiente in qualche modo. Coelete è uno che ne è cosciente e che continua a cercare, però mantenendo le due cose, mantenendo questa ricerca che è una gravosa, come dire, un gravoso compito, aveva detto Coelete, no? Che Dio ha messo dentro il cuore dell'uomo. E allo stesso tempo senza che mai l'uomo riesca a dire il tutto. Allora credo che questo è sapiente per Coelet mantenere le due cose insieme. Che da una parte io mi domanderò, chiederò, esplorerò e dall'altra parte qualcosa troverò, e dall'altra parte però la consapevolezza che il tutto sotto il sole non è nelle mie mani. E vedete, no, ancora più l'ultima, anche il non sapere l'ora, no, l'ora della nostra morte. L'uomo non conosce neppure la sua ora. Simile ai pesci che sono presi nella rete fatale e agli uccelli presi al laccio, dice. L'uomo è sorpreso dalla sventura che improvvisa si abbatte su di lui. Versetto 13. Anche quest'altro esempio di sapienza ho visto sotto il sole e mi parve assai grave, mi parve assai cattivo, dice, cosa cattiva. C'era una piccola città con pochi abitanti, un grande re si mosse contro di essa, l'assediò, scusate, e costruì contro di essa grandi fortificazioni. Si trovava però in essa un uomo povero, ma saggio, il quale con la sua sapienza salvò la città, eppure nessuno si ricordò di quest'uomo povero. Allora io dico: è meglio la sapienza che la forza, ma la sapienza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Allora vedete un altro esempio, no, di come la sapienza vale più della forza, cioè quindi in quest'ora non si sa se questo episodio, cioè questo è un episodio che Coelet ha conosciuto dal suo tempo, era successo qualcosa così che si ricordava, si tramandava e lui lo prende, oppure se è un episodio che lui costruisce. Però per dire proprio questo, cioè che la sapienza vale più della forza, anche se poi l'insipienza qual è? Quella che questo povero uomo, ma sapiente, che ha salvato la città, viene poi dimenticato. Dice appunto, nessuno si ricordò di questo uomo povero, no? In questo nostro mondo di potenza, sapienza, insipienza, ingiustizia, però dice lui, è meglio la sapienza che la forza. Versetto 16 dice, ne deduco più della forza vale la sapienza. Ma la sapienza del povero è disprezzata, ma ecco disprezzata, inascoltata, l'abilità del tale venuto su dal niente, ma sapiente. Coelet ne ha viste e anche noi ne vediamo, no? Per cui vediamo a volte che persone sapienti, che però sono figli di nessuno, per dire devono andare in giro per il mondo per poter mettere a frutto le conoscenze, a volte molto frutto, quelle loro conoscenze, sto parlando di cervelli in fuga, no, naturalmente, rispetto a quegli emeriti imbecilli che a volte solo perché sono figli di qualcuno e hanno un cognome importante e occupano posti che appunto non merita. E anche questo, Coelet ne avrà viste di queste cose, no? Per quello dice poi l'insipienza, è quello che questa parola viene inascoltata e l'abilità di questo sapiente dimenticata. Per cui le parole pacate dei sapienti si ascoltano meglio delle urla di un comandante di folli. Qui Coelete prende anche dei proverbi, dice le parole dei saggi si ascoltano più delle grida degli stolti. Vale più la sapienza che le armi di guerra, ma un solo errore può distruggere un bene immenso. Dice, più di armi da guerra vale la sapienza, molto però si perde anche per un solo errore. Anche qui possiamo cogliere qualcosa che Coelet ha constatato e che forse a volte constatiamo anche noi, no? Cioè di uomini e donne che hanno costruito tanto nella vita e che poi per un errore che fanno perdono tutto. E qui naturalmente di vicende, persone ne conosciamo, ne sappiamo, no? Quindi, dove veramente qualcosa anche di piccolo, però di sbagliato, può inficiare tanto bene. E dice, capitolo 10, versetto 1, vedete, quasi a esempio, a esplicazione di quello che ha detto nel versetto 18, una mosca morta guasta l'unguento del profumiere. Un po' di follia ha più peso della sapienza e dell'onore. Allora, come dire, appunto, pensate, no, cos'era preparare un profumo e poi una mosca che cade in quel profumo che rovina tutto quanto il lavoro, no? E come un po' di follia che ha più peso della sapienza e dell'onore, no? Cioè, mi ricordo anche una volta a Istanbul facevamo un incontro con un domenicano italiano che vive lì e che è molto impegnato con anche il dialogo con il mondo turco, anche musulmano e non. E allora in tutto quello che faticosamente si cerca di costruire nelle relazioni, eccetera, nel superare la diffidenza. E lui, fra le cose che diceva, era come delle azioni di pochi possono fare tanto male. Questo lo sappiamo purtroppo anche in quello che sono a volte gli atti di violenza, gli attentati, eccetera, eccetera, che mettono in crisi, no? Magari faticosi cammini di costruzione di ponti e di pace. Il cuore del sapiente va alla sua destra, il cuore dello stolto va alla sua sinistra. Qui non ci sono implicazioni politiche, mi raccomando, ma qui è un po' questa mentalità antica che c'è rimasto dentro di noi, no? Cioè il sinistro, aveva un aspetto sinistro, e quindi un po' questa cosa E allora, e anche quando lo stolto cammina per strada, il suo cuore è privo di senno e di ognuno dice: quello è un pazzo. E lo stolto considera nella sua stoltezza gli altri come stolti. Cioè, molte volte è proprio così, no? Cioè che lo stolto si crede proprio il furbo, l'intelligente, e quindi coloro che sono invece in maniera di. Che pensano in maniera diversa sono appunto pazzi, quello è un pazzo, dice versetto 3. Se l'ira di un potente si accende contro di te, non lasciare il tuo posto, perché la calma pone rimedio a errori anche gravi, dice se chi comanda ce l'ha su con te, tu non disertare il posto tuo. Sbagli anche gravi, rimedia con la calma. E qui sono anche poi delle indicazioni di questo mondo anche di governo in cui Coelet anche viveva. E allora ecco, fra l'altro in un'altra traduzione, qui non è soltanto in una lettura immediata possiamo cogliere, no, che se un potente si accende con ira contro di te, tu sta calmo. Non reagire immediatamente, ma sta calmo e sta al tuo posto. Ma qui si potrebbe anche essere letta come se l'ira della potenza si accende dentro di te. Cioè, quindi non tanto un potente che ce l'ha con te, ma se a un certo punto dentro di te scatta l'ira del potere, di colui che vuole fare il potente. Allora, no, sta calmo, sta al tuo posto, perché la calma pone rimedio a errori anche gravi. C'è un male che io ho osservato sotto il sole, uno sbaglio commesso da un sovrano. La stoltezza viene collocata in posti elevati e i ricchi siedono in basso. Ho visto schiavi andare a cavallo e principi camminare a piedi per terra come schiavi. Vedete, qui è il sovrano stolto che opera la sua stoltezza mettendo al posto di governo persone sbagliate. Qui fra l'altro notate c'è anche il discorso qui dei ricchi, degli schiavi, è legato anche un po' al tempo dove certamente una classe più agiata economicamente era anche una classe culturalmente più elevata, no? Rispetto alle classi più povere. Dice: chi scava una fossa vi può cadere dentro, e chi abbatte un muro può essere morso da una serpe, chi spacca pietre può farsi male, e chi taglia legna può correre pericoli. Se il ferro si ottunde e se non se ne affila il taglio, bisogna raddoppiare gli sforzi. Il guadagno sta nel saper usare la saggezza. Se il serpente morde prima di essere incantato, non c'è profitto per l'incantatore. Vedete, questi proverbi che, come avete anche poi nelle Bibbie in nota al lato, vengono dal libro dei proverbi, dai salmi, in qualche modo sono un po' accomunati dal discorso sul discernimento. Cioè, attenzione, scavando una fossa, attenzione per chi vi puoi cadere dentro. Oppure, spaccando delle pietre, puoi farti male. Chi taglia legna può correre pericoli. Cioè, allora la cosa da dire, vedete, solo la saggezza può venire in aiuto, no? La saggezza di saper tagliare la legna, saper spaccare le pietre, saper scavare una fossa con tutto quello che significa, no? Eccetera. E così anche per il se il serpente morde prima di essere incantato, non c'è guadagno per l'incantatore, per il padrone della lingua. Le parole del saggio procurano stima, ma le labbra dello stolto la mandano in rovina. L'esordio del suo parlare è sciocchezza, la fine del suo discorso pazzia funesta. Vado avanti, finisco il capitolo 11 velocemente, così la prossima volta penso che potremo anche concludere. L'insensato moltiplica le parole, dice, moltiplica le parole lo sciocco. Ma l'uomo non sa quello che accadrà. Chi può indicargli ciò che avverrà dopo di lui? Ma l'uomo non sa che ci sarà. In futuro chi potrà dire che avverrà? Il moltiplicare le parole è molte volte una maniera di tentare di possedere la realtà. In quanto noi la diciamo, la spieghiamo, ne cerchiamo, no? E quindi cerchiamo di, in qualche modo di prevederla e di averla in mano. Allora, ma lui dice, guarda, no, ma l'uomo non sa quello che accadrà. Lo stolto si ammazza di fatica, ma non sa neppure andare in città. Qui probabilmente è legato a qualcosa del tempo, cioè l'andare in città, la città con i suoi mercati, con i suoi mercanti, eccetera, eccetera, richiedeva un'abilità, per poter stare in città, per poter andare anche in città. Povero te, o paese, che per re hai un ragazzo. E i tuoi principi banchettano fin dal mattino. Fortunato te, paese, che per re è un uomo libero, i tuoi principi mangiano al tempo dovuto, per rinfrancarsi e non per sovigliare. Vedete, qui sono tutte delle massime prese, messe una dopo l'altra. Qui qual è la situazione? La situazione è di un malgoverno in cui c'è un re che è un ragazzo. Fra l'altro, qui il termine nar è anche il termine per dire ragazzo di bottega, quindi è un sempliciotto. Nella sapienza molte volte appunto gli anziani sono i sapienti e i giovani ragazzi sono gli insipienti. E dice, quando c'è questo qui, un insipiente che è re, ci sono gli approfittatori che banchettano fin dal mattino. E banchettano fin dal mattino, non sono soltanto le cene che poi sappiamo a volte i nostri politici quando viene fuori che spendono migliaia di euro per una cena, ma sono anche quel magna magna che sappiamo che avviene non proprio mettendo in bocca, ma mettendo in borsa sulle varie situazioni, no? E allora fortunato te che per re è un uomo libero. I principi mangiano al tempo dovuto, per rinfrancarsi e non per gozzovigliare. Questo, tra l'altro, lo chiederemo anche per il nostro paese. Dice, per negligenza il soffitto crolla e per l'inezia delle mani piove in casa. Quindi la cura della propria vita, qui l'idea della casa, no? E lasciarsi andare, porta alla rovina. Per stare lieti si fanno banchetti e il vino allieta la vita, ma il denaro risponde a ogni esigenza, dice, a tutto provvede il denaro. Non dire male del re neppure con il pensiero, e nella tua stanza da letto non dire male del potente, perché un uccello del cielo potrebbe trasportare la tua voce e un volatile riferire la tua parola. Sul fatto del denaro sappiamo che Coelete non disprezza l'uso del denaro, e anche se ricordate che diceva che la sapienza è meglio, e l'ultimo è proprio quello che sta attento, no, questo è anche nel suo tempo politico, ma potremmo dire anche oggi, sta attento a non dire male del potente perché, come dire, anche i muri hanno orecchie, potremmo dire. Nella tua stanza, dice, anche nella tua stanza da letto, un uccello dal cielo potrebbe trasportare la tua voce e un volatile riferire la tua parola. le intercettazioni telefoniche o ambientali, no? Dei cimici, eccetera. Per cui c'erano anche quel tempo degli spioni, per cui quale dice sta attento a te, alle parole che dici del tuo re, no? E come le dici, e a chi le dici, e dove le dici. Bene, allora concludiamo.